proporrei l'innocente.
Quando trasgredisce la legge, il peccato è la violazione della legge, ma voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati e in lui non c'è peccato. Chiunque rimane in lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Quindi, figlioli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui, e non può persistere nel peccato perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Il capitolo terzo di questa lettera inizia con un'esclamazione, direi, di grande esultanza. Essa scaturisce dalla dichiarazione appena fatta dall'Apostolo, e cioè dichiarazione che leggiamo al versetto 29 del capitolo 2. Tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Giovanni sapeva perfettamente che il praticare la giustizia non è una capacità ascrivibile all'uomo, perché questi è un peccatore incallito e allo stato naturale il suo cuore concepisce soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Quindi Giovanni non si faceva illusioni sulle intenzioni e capacità naturali dell'uomo. Infatti, alla luce della scrittura si può affermare che l'essere umano è capace di tutto salvo che fare il bene, ossia ciò che è giusto. Vedete, la dottrina della totale peccaminosità dell'uomo non è stata inventata dall'Apostolo Paolo. Essa è esemplificata e ribadita attraverso tutte quante le scritture. Il profeta Isaia scriveva per ispirazione divina: tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco, tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Perciò, se qualcuno pratica la giustizia è solo perché è nato da Dio ed è stato fatto partecipe della natura divina. E questa direi l'allegrezza che riempie il cuore di Giovanni. Se c'è qualcuno che pratica la giustizia è solo perché Dio nella sua grazia misericordiosa è intervenuto. E questa è una delle verità sostanziali della scrittura, dalla quale non dobbiamo assolutamente staccarci. Infatti, se ci scostiamo anche di poco dalla dichiarazione biblica sulla totale peccaminosità dell'uomo e pensiamo o ci illudiamo che si possa praticare la giustizia indipendentemente dal Signore, tutto il messaggio biblico viene in qualche modo sconvolto. Ci rendiamo conto che si tratta di una verità difficile, certo, da accettare per l'uomo, perché è qualcosa che ferisce il suo orgoglio e le sue pretese, ma è chiaro che l'essere umano, anche se è bene intenzionato e si sforza di fare il bene, non ne è capace. Ha bisogno di nascere di nuovo, cioè essere rinnovato in maniera radicale dalla grazia di Dio per l'azione potente e sovrannaturale dello Spirito Santo di Dio. E questa operazione divina libera l'uomo dalla sua angoscia, dal suo destino tragico. Inoltre, il rinnovamento divino trasmette all'uomo un senso di pace, di riposo, di tranquillità, di liberazione da tutte le tensioni temporali. Perciò, se si afferra il concetto secondo il quale in noi non ci sono risorse positive, si capisce meglio come tutto ciò che Dio ha fatto sia una ineffabile espressione del suo amore. E di qui allora comprendiamo l'esclamazione Giovannea: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio. E sulla base di questa affermazione, di questo stupore spirituale, vengono sviluppati alcuni aspetti essenziali che riguardano appunto questa figliolanza divina. Anzitutto, come si diventa figli di Dio? Questo è un po' l'argomento del versetto primo. La verità espressa dall'Apostolo Giovanni è sempre così nuova e così fresca che non ci si abitua mai. Così anche un uomo avanti negli anni, come lo era l'Apostolo, di fronte alla considerazione e alle riflessioni sull'amore di Dio, rimane in qualche modo estasiato dalla meraviglia e gloria di esso. E come si fa quando si è di fronte ad una gioiosa scoperta? Egli richiama l'attenzione dei suoi lettori. Quindi con questo invito, vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, è come se dicesse: contemplate, ammirate l'ampiezza dell'amore di Dio e le sue straordinarie dimensioni. Esso è qualcosa di veramente unico, impareggiabile. D'altra parte, l'aspetto insolito di questo invito sta nel fatto che non era la prima volta che Giovanni considerava la realtà della carità o dell'amore di Dio. Infatti egli è stato definito l'apostolo dell'amore perché il tema della carità di Dio è uno dei temi che egli sviluppa maggiormente nei suoi scritti. Dobbiamo a lui, per esempio, il glorioso annuncio che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Egli vedeva il grande valore, l'abbondanza dell'amore di Dio, non soltanto nel dono ineffabile del Signore Gesù Cristo, ma nella decisione di dichiarare i suoi figli tutti quelli che hanno la fede in lui. Giusto all'inizio del suo Evangelo scrive: a tutti quelli che lo hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vorrei farvi osservare una cosa: è l'unica volta in cui si parla di un diritto che noi abbiamo, e questo diritto scaturisce dall'amore di Dio. Perciò in questi versetti l'Apostolo Giovanni ribadisce che cosa significa realmente essere figli di Dio, insieme a tutte le benedizioni e le responsabilità che un simile statuto comporta. Per un certo verso si potrebbe pensare che insistere tanto su tale aspetto sia quasi qualche cosa di ovvio, perché si tratta di una verità elementare, diremmo quasi da scuola domenicale. Eppure, se lo Spirito Santo ha ritenuto bene ricordare questa verità e impartirci questo insegnamento, lo fa per chiarire ed eliminare i molti equivoci che ci sono al riguardo. Spesso sentiamo affermare intorno a noi che dobbiamo volerci bene perché siamo tutti figli di Dio. Senza dubbio è giusto il richiamo ad amarci, ma non è vero che sono tutti figli di Dio in senso stretto. Piuttosto è corretto dire che tutti gli esseri umani sono creature di Dio, mentre figli di Dio lo si diventa soltanto tramite la fede in Gesù Cristo. E tale miracolo, come vedremo poi, produce nell'individuo dei comportamenti ben precisi e ben definiti che comportano scelte di campo, a volte dolorose e poco attraenti per la natura umana. Il fatto che l'essere figli di Dio non sia una virtù naturale, ma un privilegio concesso soltanto per la grazia di Dio, è chiaramente insegnato nelle prime parole del versetto primo che abbiamo letto. Dio solo può darci questa dignità e questo privilegio. Non è un titolo, né una posizione che noi possiamo usurpare senza sottostare alla sua volontà. Non è che il Signore voglia rendere le cose difficili, ma vuole farci capire il valore e l'insostituibilità della sua grazia ed insegnare quel giusto atteggiamento di umiltà, di rispetto, di riverenza che dobbiamo avere nei suoi confronti per tutto quello che ha fatto. Infatti, al di fuori della fede non c'è nessuna possibilità di salvezza, perché, come ho ricordato all'inizio, per natura noi siamo figli d'ira, ma nel momento in cui si crede, allora avviene questo miracolo grandioso di cui non è possibile dubitare. L'affermazione di Giovanni contiene una tale forza che alcuni manoscritti e alcune traduzioni, come la Nuova Riveduta, hanno aggiunto "e tali siamo". Forse queste parole non sono presenti nel greco, ma dicono bene ciò che l'Apostolo vuole comunicare: la figliolanza di Dio, divina, il frutto dell'amore del Padre, è qualcosa che non si può perdere, perché nel momento stesso in cui noi crediamo, riceviamo niente meno che la vita eterna. E nessuno potrà mai più smuoverci da questa posizione. In alcuni momenti, purtroppo, potremmo forse comportarci da figli disubbidienti, sotto disciplina, privarci di alcune benedizioni, ma sempre figli restiamo. Dobbiamo pure sapere che questo statuto stabilisce una precisa linea di demarcazione, perché Giovanni dice: per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui. L'Apostolo Paolo, nel descrivere questa stessa realtà, dice che Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Tutti i tentativi che a volte si fanno per stabilire un ponte con le realtà di questo mondo, tramite la cultura, la musica, l'arte, per avere l'attenzione di esso o per evangelizzare secondo criteri più moderni, come si dice, tutto questo è destinato al fallimento. Per avere l'attenzione del mondo dovremmo rinunciare ai nostri caratteri, ed il mondo, dice la Scrittura, non ha conosciuto Lui e non lo vuole conoscere. Per questo motivo il Signore Gesù ci ha preavvertiti dicendo: se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò, per questa ragione il mondo vi odia. Dobbiamo annunciare l'Evangelo contando esclusivamente sull'azione potente dello Spirito Santo. Per il resto direi che c'è stato un passaggio che comporta una scelta di campo che ha il suo prezzo. E questo ci dimostra come l'essere figli di Dio non sia soltanto un titolo onorifico di carattere spirituale concernente la speranza futura, ma comporta la rinunzia alle cose passeggere, alla gloria secolare che gli uomini possono offrire. Naturalmente, quando si sperimenta il privilegio, le ricchezze e le benedizioni esclusive che noi abbiamo come figli di Dio, allora si può anche accettare di non essere conosciuti dalla società o di non ricevere riconoscimenti dal mondo perché ci siamo identificati con Cristo. La lettera agli Ebrei ricorda che quando Mosè fece questa scelta spirituale, stimò gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Il mondo segue la strada della corruzione perché non ha conosciuto Cristo. Quindi l'essere diventati figli di Dio vuol dire accettare di essere emarginati dal nostro mondo perché ci siamo identificati con il Figlio di Dio. Siamo passati cioè dall'indignità umana alla dignità divina, e possiamo ben dire che non c'è scelta più bella. Poi l'Apostolo prosegue e nei versetti 2 a 3, dopo aver definito come si diventa figli di Dio, ci parla delle prospettive dei figli di Dio. Dopo l'esultante affermazione iniziale, l'Apostolo Giovanni desidera ora rafforzare il valore di essa mostrando ai suoi lettori le prospettive che si aprono per i figli di Dio. Sembra quasi impossibile che dei poveri esseri umani, limitati, ribelli e immeritevoli, perché hanno scelto deliberatamente la ribellione e la disubbidienza, possono ad un certo punto diventare figli di Dio. Ma tutto questo, dice l'Apostolo Giovanni, non è che l'inizio. La perfezione e la completezza del capolavoro divino devono ancora essere manifestati. Infatti, come esseri finiti, non riusciamo nemmeno ad immaginare queste possibilità future. E direi che in questa dichiarazione c'è perfetta armonia fra l'Apostolo Giovanni e l'Apostolo Paolo, che scrivendo ai Filippesi dice: ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Care sorelle, cari fratelli, c'è difficile oggi immaginare ciò che il Signore ha previsto per noi grazie a questo rapporto di figliolanza. Infatti Giovanni, sempre direi ricolmo della stessa esultanza, prosegue scrivendo: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Questa frase direi così ricca di contenuto da non poter passare sotto silenzio almeno due aspetti. Anzitutto l'aggettivo carissimi usato dall'Apostolo nel versetto 2. Esso è la prova di come l'Apostolo vivesse di persona la realtà della famiglia spirituale, così da sentirsi profondamente unito ai suoi lettori. Ed in secondo luogo, egli esprime a questo riguardo una piena certezza scrivendo: sappiamo. Notate, Giovanni non dice come sarebbe bello, speriamo, supponiamo, ma procede ad un'affermazione assoluta. E poi, per completare il suo pensiero, sottolinea le conseguenze pratiche di questa prospettiva, e chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. E così, nel descrivere ciò che ci attende, viene fatta una triplice considerazione. Anzitutto ci viene ricordato che verrà il momento in cui Cristo sarà manifestato. Dal momento che l'Apostolo sta parlando del Padre, potrebbero sorgere dei dubbi: chi dovrà essere manifestato, il Padre o Gesù Cristo? Sebbene Giovanni non lo dica espressamente, il contesto ci mostra che lui sta pensando a Gesù Cristo, non solo perché chi vede il Figlio vede il Padre, ma perché il verbo manifestare viene spesso usato nel Nuovo Testamento per indicare l'apparizione gloriosa del Signore Gesù Cristo, colui che rivela perfettamente la gloria del Padre, essendo lui stesso nella sua persona splendore della sua gloria e impronta della sua essenza. Quindi in questo caso l'Apostolo Giovanni attira l'attenzione dei suoi lettori sulla promessa che Gesù ha fatto di tornare a prendere i suoi. Non soltanto i credenti che amano l'apparizione di Gesù Cristo dicono: vieni Signor Gesù, ma Giovanni conferma che ben presto assisteremo a questa manifestazione, ossia la rivelazione solenne e gloriosa di Gesù. E sapete, sarà un giorno unico di felicità piena, di gioia imperitura e di appagamento, che oggi non sappiamo nemmeno immaginare, talmente sono grandi queste cose. Secondo, Giovanni ricorda che non soltanto Cristo sarà manifestato, ma che saremo resi simili a Lui perché lo vedremo come Egli è, seconda parte del versetto 2. Non si tratta anche qui di una semplice aspirazione, ma di una certezza assoluta, incrollabile. E ribadire questa verità non è presunzione, perché si tratta della rivelazione perfetta di Dio. Il Signore Gesù, mentre era su questa terra, ha detto: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria. Ora, perché si realizzi questo desiderio del Signore Gesù Cristo, necessitiamo di una natura simile alla sua, che ci permetta di stare onorevolmente alla sua presenza. E tutto questo non è soltanto un desiderio personale di Gesù, ma la volontà stessa di Dio Padre. Infatti l'Apostolo Paolo scrive che Dio ci ha predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Questo significa che siamo destinati, guardate bene, siamo destinati a ricevere un corpo glorioso, del tutto simile a quello del Signore Gesù Cristo risorto. Il suo era un corpo con il quale poteva muoversi, apparire, sparire, senza essere soggetto ai limiti temporali e spaziali del corpo materiale. Con questo corpo il Signore Gesù poteva compiere gesti di umana gentilezza, come preparare la colazione ai discepoli stanchi, oppure pronunciare parole autorevoli che preannunciavano una pesca miracolosa. Ebbene, un corpo simile lo riceveranno tutti i credenti nel momento in cui il Signore Gesù Cristo tornerà per prenderci come la sua Chiesa. Però in questo caso Giovanni mette piuttosto l'accento sulla somiglianza morale che avremo col Cristo quando apparirà, perché allora sperimenteremo anche un'altra cosa, e cioè che saremo veramente affrancati e liberati dal peccato. Non dovremmo più confessare umiliati: il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio, perché realizzeremo il rinnovamento e la pienezza di Dio. Così possiamo affermare che, sebbene oggi diverse cose possono rimanere ancora oscure perché la nostra mente è limitata, la rivelazione della sua gloria sarà una piacevole e straordinaria sorpresa che crea il desiderio di vivere presto quel momento. In attesa di questo, Giovanni al versetto 3 dice un'altra cosa, e cioè che dobbiamo purificarci. La certezza del prossimo incontro con Cristo e la manifestazione della sua gloria ha e deve avere delle conseguenze pratiche, concrete. Se viviamo alla luce di questa speranza, saremo indotti a ricercare di vivere nella purezza di Dio. Non farlo con la scusa che tanto siamo salvati ugualmente per grazia sarebbe incoerenza, sarebbe un rinnegare lo scopo stesso della grazia di Dio, sarebbe una mancanza di apprezzamento per l'opera di Cristo, una sorta di rinnegamento di essa, farebbe dubitare dell'autenticità della professione di fede che noi facciamo. Sarebbe come se una sposa dicesse che non vede l'ora di vivere il momento in cui sarà sposata, e poi arriva il momento della cerimonia e lei deve ancora lavarsi, deve ancora cambiarsi, tutto è in disordine. Chi le crederebbe? Purificarsi vuol dire rinunziare al peccato, all'iniquità, ai desideri mondani, e per poterlo fare bisogna avere lo sguardo fisso su colui che ha dato se stesso per purificarci, per permettergli di portare a compimento la sua opera in noi in vista di quel giorno glorioso. E poi arriviamo a una terza cosa. Nei versetti 4 a 10 Giovanni fa come una specie di parentesi parlando dello statuto dei figli di Dio, certo, e il problema del peccato. Infatti vediamo che l'apostolo procede ad una chiosa molto importante, fondamentale. L'esigenza di purificarsi come Gesù è puro non deve essere soltanto una bella affermazione o qualcosa di teorico. Perciò questo induce Giovanni a parlare dei figli di Dio e del problema del peccato, un tema della massima importanza, vista purtroppo la facilità con cui i cristiani vivono nella tolleranza e nella rilassatezza di cose che non dovrebbero più nemmeno essere nominate fra di noi. L'apostolo ha già fatto presente che se da un lato non possiamo dire di essere senza peccato, e questo lo leggete al versetto 8 del capitolo 1 di questa lettera, nello stesso tempo ci ha invitati a non tollerarlo nella nostra vita, ricorrendo alla mediazione di Gesù, il nostro avvocato presso il Padre, perché Lui ha il potere di purificarci da ogni iniquità. Non si tratta di una vaga speranza, ma si tratta di una certezza. Perciò, se il peccato è qualcosa di anomalo, è utile sapere che cosa si deve pensare delle cadute del cristiano. Perciò, come dicevo, l'apostolo in questi versetti 4 a 10 rileva quattro elementi capaci di aiutare il credente ad essere vigilante e non cadere nel laccio di una vita ambigua e carnale, perché questo costringerebbe il Signore ad esercitare perlomeno la sua disciplina e il suo giudizio per riportare il credente sulla retta via. Anzitutto nel versetto 4 noi abbiamo una definizione del peccato. Da sempre l'uomo naturale ha cercato di rimuovere il concetto del peccato attenuandolo, in qualche modo, come si dice giuridicamente, derubricarlo. Caino, interrogato dal Signore dove Abele tuo fratello, rispose: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello. Lui ne fece semplicemente una questione di responsabilità. E oggi, come voi sapete, la nostra cultura nega la realtà del peccato tramite operazioni semantiche, cambiandogli nome, dicendo che si tratta di debolezze umane, di sviste, di incapacità, eccetera. E così si cerca di evitare le proprie responsabilità dirette, dicendo, come fece un giorno Giacobbe con Labano: qual è il mio peccato? Cioè lo si riduce ad un fatto soggettivo, personale. Se io non ho coscienza di aver sbagliato, nessuno ha il diritto di creare dei sensi di colpa nella mia vita. Ma l'Apostolo spiega come stanno esattamente le cose facendo uso di due termini. Il primo, amartia, tradotto normalmente peccato, indica ciò che è sbagliato, ciò che offende. E il secondo termine è anomia, cioè violazione della legge, e definisce l'illegalità. Perciò una cosa è conseguenza dell'altra. Il peccato non è qualcosa di immaginario o il frutto di qualche elaborazione filosofica inventata da persone bigotte, ma la trasgressione di ciò che Dio ha stabilito e decretato. Vuol dire mettersi contro la volontà di Dio per noi, espressa sia negativamente sia positivamente tramite le sue leggi. Perciò è peccato ogni infrazione, sia attiva che passiva. Quando il Signore mi dice, per esempio, di testimoniare e non lo faccio, in quel momento pecco. Quando mi dice di amare e non amo, anche senza odiare, pecco. Quando dice il Signore di non commettere adulterio o di non rubare, e lo faccio ugualmente, in quel momento pecco, cioè fallisco il colpo. Il peccato quindi non è qualcosa di soggettivo, ma è la disubbidienza alle leggi, alle ordini dati da Dio. La rivelazione di Dio è precisa e non lascia qui spazio ad incertezze. Seconda cosa, Gesù Cristo è venuto per togliere il peccato e distruggere le opere del diavolo. Ciò che l'Apostolo Giovanni ha scritto non è affatto secondario. Se il peccato, sia la trasgressione, la violazione della legge divina, costituiscono una grave offesa a Dio, esso comporta il giudizio e la condanna. Quindi è importante sapere che il Figlio di Dio è venuto ed, essendo Lui personalmente senza peccato, ha subito per noi, al nostro posto, le conseguenze del peccato. E li ha pagato per noi, nel senso che è stato giudicato invece nostro. E questa precisazione ci porta proprio, direi, al centro del messaggio evangelico, che trova il suo apice nella croce sofferta dal Signore Gesù Cristo e dalla sua conseguente risurrezione. L'Apostolo compendia questa verità dicendo che Gesù, nostro Signore, è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. In questo modo il Signore Gesù Cristo ha vanificato l'azione del diavolo. Infatti l'Apostolo Paolo ricorda che egli, il Figlio di Dio, ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Oggi noi non vediamo ancora, vero, lo spogliamento delle potenze diaboliche e il trionfo definitivo su di esse, ma a suo tempo anche questo sarà visibile e perfettamente concreto. Tuttavia dobbiamo ricordare che alla croce tutto ciò è stato deciso in maniera definitiva. E in questa sta il valore e la grandezza del sacrificio di Gesù Cristo. La croce non è stata un incidente di percorso dovuto solo alla malvagità degli uomini o a un processo sbagliato, ma un atto previsto prima della creazione del mondo, necessario per la nostra salvezza, secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio. Di fronte a tutto ciò che la parola del Signore afferma, non sempre noi siamo in grado di abbracciare totalmente per intero la realtà, ma ci basti sapere una cosa, che ogni qualvolta noi violiamo, trasgrediamo la legge di Dio, ossia pecchiamo, non solo compiamo un'azione riprovevole, ma ripetiamo le azioni che hanno mandato il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo alla croce. Quindi sapere che i nostri peccati e le nostre trasgressioni sono stati la causa di essa deve costituire un incoraggiamento a vivere una vita santa. E poi nei versetti 6, 9 a 10 Giovanni sviluppa un altro pensiero: colui che è nato da Dio non persiste nel peccato. Nel parlare dei versetti che parlano di persistere o meno nel peccato, forse è necessaria una premessa. Il testo originale, e come traducono altre versioni della Bibbia, parla soltanto di peccare o non peccare. Perciò siamo di fronte a degli assoluti e tali devono restare. Ma tutto ciò potrebbe anche portare a dei malintesi. Per questa ragione, in alcune traduzioni, come la Nuova Riveduta, si è voluto fornire un aiuto al lettore parlando di persistere o meno nel peccato. Del resto devo ricordare che la Diodatina originale traduceva chiunque fa il peccato, proprio per indicare continuità. Quali sarebbero i malintesi? Per esempio, l'elaborare una dottrina dell'impeccabilità del credente, o come dicono alcuni, a credere nella totale eradicazione del peccato. Inoltre, si potrebbe arrivare all'assurdo affermando che chi pecca allora non è credente. E questo traviserebbe completamente il pensiero di Giovanni. Egli ha già detto in precedenza che se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Ed è chiaro che sta parlando a dei credenti. Inoltre ha scritto: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Quindi dobbiamo ammettere con rammarico che purtroppo la possibilità di cadere, e sapete, ogni caduta è peccato, esiste ancora. Solo che ora, grazie alla natura divina, noi abbiamo una risorsa sempre attuale. Come sta scritto nel libro dei Proverbi, il giusto cade 7 volte e si rialza. Perché questo può avvenire? Perché la nuova natura e la presenza dello Spirito Santo nel credente non gli permettono di rimanere in una situazione di peccato senza provare sofferenza e dolore. Per spiegare questa verità si usa spesso l'illustrazione della pecora e del maiale. Una pecora potrà disgraziatamente cadere in una pozzanghera di fango, ma cercherà di venirne fuori al più presto, perché non è nella sua natura di vivere nel fango. Il maiale invece si troverà a suo agio nella mota, perché è qualcosa che corrisponde alla sua natura. E così è del credente. Esteriormente uno può anche nascondere certi sentimenti, ma se uno è realmente nato di nuovo, cioè se il seme divino è in lui, non potrà far finta di nulla di fronte alle cadute, di fronte al peccato. Se lo ricorda anche Davide parlando di quello che accadde dopo la sua caduta: finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la mano del Signore si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Lo Spirito Santo dimorante in noi, in te, in me, in tutti i figlioli di Dio, testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio. Ma può anche essere naturalmente rattristato quando ci comportiamo carnalmente o viene violata la legge di Dio, e in questo senso esiste una differenza sostanziale fra il credente e l'incredulo, perché si tratta di due discendenze diverse. Ci sono i figli di Dio e i figli del diavolo. E l'Apostolo precisa che gli uni si distinguono dagli altri. In proposito, l'Apostolo fa un elenco di ciò che distingue gli uni per la grazia di Dio, per il semplice fatto che sono partecipi della natura divina, e tutte le altre cose che caratterizzano invece gli altri, che in realtà vivono in un deplorevole stato di schiavitù. Vediamo che i figli di Dio dimorano in Cristo, non persistono nel peccato, si rivolgono al loro avvocato, praticano la giustizia, vivono secondo i comandamenti di Dio, seguono le orme di Cristo, si ispirano a Lui, hanno il seme divino in loro, sono nati da Dio. I figli del diavolo invece peccano, trovano piacere in esso, non conoscono Dio, seguono il diavolo che pecca fin da principio, non praticano la giustizia, avanzano le impietà, non sono da Dio ma figli del diavolo, non amano i fratelli, odiano. Ed infine versetti 7 e 10, e Giovanni ci ricorda che il credente pratica la giustizia. Anche questa affermazione va nella direzione di tutto quello che è stato detto e spiegato. Il credente può praticare la giustizia non perché è diventato perfetto o un provetto realizzatore dal punto di vista etico e morale, ma perché è giusto. E questo non ha a che fare con la sua abilità, ma con la sua posizione. La giustizia, ossia il fatto di essere dichiarati giusti, è una sacra disposizione divina accordata a tutti quelli che credono. Come scrive l'Apostolo Paolo: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. E dato la sua nuova natura, il credente è colui che può con gioia cantare: somigliare a te, Gesù, è il mio desiderio. Pensare, agire, amare più come te. Somigliare a te, Gesù, è il mio desiderio. Fammi simile a te, il mio spirito ti loderà. In altre parole, colui che è nato da Dio, che è abitato dallo Spirito Santo di Dio, desidera fin d'ora rassomigliare sempre di più al proprio Padre Celeste. E queste sono appunto non teorie, ma le nostre possibilità. Quindi una domanda finale si impone: come ci caratterizziamo? Non è possibile dirci figli di Dio senza che vi sia la distinzione netta fra noi e quelli che non lo sono, e soprattutto senza l'anelito per fare, per svolgere una vita sempre più simile a quella del Signore Gesù Cristo. Scrive l'Apostolo Paolo ai cristiani di Colosse: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate le cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. E questo è il segreto, soprattutto tenendo presente come si diventa figli di Dio, qual è la prospettiva dei figli di Dio e come i figli di Dio possono risolvere il problema del peccato. Che il Signore si aiuti a vivere queste verità. Amen. Thank you.